Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente parleremo del così, non caos, però sicuramente molta incertezza che c'è dietro la l'ipotesi di reintrodurre il redditometro, è stato approvato il nuovo decreto ministeriale che poi troverà applicazione a decorrere degli avvisi di accertamento relativi al 2016 e più in generale il 2018. Il decreto del 7 maggio, in questo decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stato riattivato lo strumento accertativo in esame, ossia il redditometro sospeso, lo ricorderete, nel 2018. Con questa norma è stato abrogato il precedente decreto ministeriale, quello del governo Renzi 2015, con effetto degli accertamenti riferiti al periodo imposto 2016. In sostanza, torna il redditometro che appunto Renzi dice l'avevo eliminato io, l'ex ministro Visco dice mi sembra un'ottima idea, un'ottima cosa, strano che avvenga sotto periodo elettorale, con un po' di malizia. E beh, in effetti poi la Lega ha preso le distanze dalla soluzione concepita, da quello che si capisce, dal vice ministro Leo, che ha la delega sulla parte fiscale, e dice mi sembra di capire che sia un provvedimento fatto dal vice ministro Leo, quindi chiedete a Fratelli d'Italia, ha detto il capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo. E il vice ministro Leo ha detto attenzione, il decreto mette i limiti al potere del discrezionale dell'amministrazione finanziaria, è un potere previsto fin dal 1973, quindi di contestare al contribuente le incongruenze fra acquisti, tenore di vita e reddito dichiarato. Siamo intervenuti per correggere una struttura che si è creata nel 2018, perché già quando è stato abolito il cosiddetto redditometro nel 2015, il governo Renzi aveva stabilito che si dovesse emanare un nuovo decreto con dei paletti precisi a garanzia del contribuente. Allora, qui ci sono vari temi. Da un lato la riforma fiscale per nel 2025 dovrà basarsi su 14 miliardi di euro per mantenere riduzione del cuneo fiscale in IRPEF fino a 35 mila euro, lo sgravio sui contributi, e questo è un dato. L'altro dato riguarda il fatto che il governo di centrodestra, che non ha mai fatto mistero, soprattutto Fratelli di Forza Italia e la Lega, di volere un fisco più amico, ma come lo chiamano amico, ma io aggiungerei anche un evasore meno disonesto. Però tutti ricordiamo anche la frase, per alcuni infelice, della premier Giorgia Meloni quando definì le tasse un pizzo di Stato. Però al di là di questo ci sono i dati. Allora, l'evasione fiscale è chiaro che è andata via via calando, però c'è un dato: tra il 2020 e il 2021 abbiamo avuto un crollo, ma c'è stato un crollo dell'attività produttiva nel 2021 sul 2020. Però è vero che diciamo, se prendi complessivamente l'evasione da imposte, tasse e contributi, si va da una stima che era di 108 miliardi nel 2016 e nel 2017, scende a 103 nel 2018, a 100 miliardi nel 2019, siamo adesso, l'ultimo dato 2021, è 83,6 miliardi. È la stima di evasione fiscale. Poi se si va a vedere le regioni, abbiamo più o meno di questi 83 miliardi 21, quasi 22 evasi al nord-ovest, 16 al nord-est, 18 al centro Italia e 27,5 al mezzogiorno. Però attenzione, quindi uno dice nord-ovest e nord-est, 21 più 16, 6 a 37, quasi 38 miliardi più del mezzogiorno. Però attenzione, è diverso anche il reddito prodotto. Perché lo dico? Perché se vai a vedere invece quanto viene la stima di quanto viene evaso regione per regione ogni 100 euro incassati, i dati sono del 2021, quindi un anno ancora di transizione, non come il 2020, diciamo un anno in cui ci si stava avviando verso un'attività più normale, ma comunque se vai a vedere l'evasione ogni 100 euro incassati, ti accorgi che in Calabria siamo a 18 euro e mezzo stimati ogni 100 euro incassati, in Campania a 17 euro, in Puglia a 17 euro, in Sicilia a 16 euro e mezzo, Molise 15 euro, Sardegna 15 euro, Abruzzo 14 euro. Cioè è lo specchio del paese, perché più vai verso il centro più cala quanto viene evaso per ogni 100 euro incassati, e si arriva fino a Veneto 9 euro e mezzo, Emilia Romagna pure, Friuli 9 euro, Lombardia 8 euro e Provincia Autonoma di Bolzano e Trento 7 euro. Perché lo dico? Perché prendendo anche la Lombardia e il Veneto, che sono due regioni grandi, insomma c'è una differenza di quasi il doppio. Ora non mi parlate di evasione di necessità, perché l'evasione di necessità è un concetto che ha a che fare solo per chi può evadere, perché allora vi potrei dire che anche il poliziotto, l'insegnante, l'infermiere avrebbe bisogno dell'evasione di necessità, soprattutto se lavora nei grandi centri urbani e non si vuole prendere in considerazione il diverso costo della vita quando si fanno i rinnovi contrattuali, magari anche nella pubblica amministrazione. Per cui a me il tema dell'evasione di necessità è un tema che lascia il tempo che trova. Cioè, necessità cosa vuol dire? Vuol dire che guadagni troppo poco. Certo, sono d'accordo che c'è un problema salariale e quindi di redditi percepiti, però attenzione, sappiamo quanto il 5% degli italiani paghi come il restante 90, sappiamo che questo ragionamento non può essere fatto nel lavoro salariato, sia che sia privato che pubblico, perché la trattenuta alla fonte vale per gli operai, per gli impiegati, vale anche per i quadri, per i dirigenti, per tutti, cioè non faccio distinzione in base al ruolo, chiaro che sono stipendi diversi, però per favore non torniamo sempre sul tema dell'evasione di necessità, perché è una balla storica. Cioè allora anche l'insegnante, se potesse, evaderebbe, prenderebbe 500 euro in nero, non sto dicendo che, ma non puoi farlo. Allora cerchiamo, dopodiché c'è un altro piccolissimo tema, che questi soldi che tanto non piacciono ad alcuni delle tasse servono poi a pagare i servizi che vengono offerti a tutti: sanità, vigili del fuoco, scuola e quant'altro. Insegnanti e infermieri arrotondano nel privato, per carità, non dico di no. E il poliziotto non paga tasse, questo lo deve parlare con la Polizia di Stato, con la Guardia di Finanza, con i Carabinieri, e farsi mostrare un cedolino di quello che è lo stipendio in busta paga. C'è scritto quanto resta di contributi, quanto resta di IRPEF e quanto arriva al netto. Quindi non so lei dove abiti esattamente e non so che rapporti abbia con le forze dell'ordine, diciamo. Se fossi lei non suggerirei questo approccio la prima volta che viene fermato per un controllo. Comunque parleremo, dicevo, di questa reintroduzione, non reintroduzione, ma sarà anche l'occasione per ricordare come funzionò fino al 2015 il redditometro. Guardate, su chi mi dice le paghi lei se le servono, no, guardi, caro ascoltatore, di cui non dico il nome perché sennò chiaramente no, le paghi lei le deve pagare, perché è un obbligo di legge, non è che il semaforo rosso lo rispetto io, lei non lo rispetta. Non so se il tema è chiaro. Dopodiché, non ho mai chiamato i vigili del fuoco in vita mia, sono contento, neanch'io, e mi tocco, ma magari una visita in un ospedale l'ha fatta, magari ha avuto bisogno della polizia, dei carabinieri, magari ha visto la polizia e i carabinieri lavorare sulle strade dopo un incidente, magari ha visto vicino a casa sua i vigili del fuoco operare. Cioè, quello che le voglio far capire, caro ascoltatore, è che la società non funziona, che lei è lei e noi non siamo un che, per dirla col Marchese del Grillo, ok? Lei utilizza, come tutti noi, i servizi pubblici resi per la collettività, o pensa che la strada, o lei si lava la sua strada, si fa le cure da sole e quant'altro. Qui siamo all'ABC, ma la dice lunga sul livello. Dopodiché, che le tasse siano troppe e mal distribuite, e vi do il dato: il 20% degli italiani paga il 75% di tutta l'IRPEF, dichiarazione del 2023 sull'anno d'imposta 2022, che era un anno assolutamente normale. È inutile che mi scriva quali servizi pubblici, perché questo vale anche per chi le tasse le paga. Cioè, non è che chi paga le tasse ha degli autobus che funzionano meglio o non attende al pronto soccorso, ok? Questo è il tema. Quindi lei si sta arrampicando sugli specchi e glielo dico, è un paraguru, su, perché io sono io, gli altri non sono una mazza, ma appunto, se fosse a scuola è andato, mi scrive un altro, sì, e le faccio notare che è, si scrive con l'accento, visto che mi scrive se a scuola sono andato. Però non vorrei iniziare ogni volta che tocco il tema fiscale a dibattere con chi difende l'evasione. Detto ciò, noi cerchiamo di capire se il redditometro è uno strumento che ha funzionato oppure no. Segnalo, come ha scritto Sole 24 Ore ancora nel mese di aprile, il ceto medio, soprattutto se da lavoratore dipendente, il 63% dell'imposta netta totale dichiarata da contribuenti con redditi superiori ai 35.000 euro, quindi non stiamo parlando di miliardari, i 2/3 dell'imposta vanno al 20% dei contribuenti. Se voi sostenete che un dipendente con 45.000 euro lordi sia un ricco, ok, vabbè, guardi, sì, è difficile dialogare. Ma vai a ca, mi scrive un ascoltatore, dove li vedi i servizi e i servizi per le tasse che dovremmo pagare? E dovremmo avere tutto gratis, invece qui non funziona un che. Ci sono. Guardi, che io non sto dicendo che la pubblica amministrazione funzioni bene. Funziona bene in alcune aree del paese, molto meno bene in altre, quant'altro. Sto dicendo che il suo ragionamento lo può fare solo lei, perché tutti gli altri hanno la trattenuta alla fonte e contribuiscono con i loro soldi a far funzionare, in alcuni casi male, ma non è colpa del contribuente, la pubblica amministrazione. La classifica del venerdì la facciamo perché sono soldi di tutti i contribuenti che vengono sprecati o evasi o non versati. Quindi il suo ragionamento è un ragionamento da Marchese del Grillo totale al 100%, va bene? Poi, perché non è collegato alla qualità del servizio erogato. Certo che anch'io vorrei che il servizio fosse più alto, ma intanto le tasse le pago, perché se tutti facessimo il suo ragionamento, lei l'ospedale non è che funziona male, l'autobus funziona male, non ce l'ha proprio, non so se è chiaro il concetto, se riesco a farglielo entrare in testa. Allora, di questo parleremo, ripeto, il 63% dell'imposta netta totale dichiarato dai contribuenti con redditi superiori a 35.000 euro. Tutto il resto, cioè l'80% del totale, che sono i contribuenti sopra i 35.000 euro lordi in Italia, sono il 20%, okay? Tutti gli altri dichiarano meno di 35.000 euro e pagano il 37% dell'imposta complessiva. Faccio notare che i soggetti con un'imposta superiore a 300.000 euro sono lo 2% di tutti i contribuenti. Poi ci sono 12 milioni e mezzo di italiani che non versano alcun tipo di imposta, un numero che va a sommarsi ai contribuenti nelle soglie di esenzione, per cui l'imposta lorda si azzera per effetto delle detrazioni. Aggiungo che il governo ha portato da 72 a 120 le rate mensili per saldare i debiti col fisco per chi è in una situazione di obiettiva difficoltà nei pagamenti. Dal 2029 ci saranno massimo 108 rate mensili per chi deve al fisco 120.000 euro, e dal 2025 le cartelle esattoriali non riscosse entro 5 anni saranno cancellate automaticamente. Le nuove norme scattano dal 2025, quindi non mi sembra che il governo sia andato in maniera vessatoria nei confronti di chi ha difficoltà a regolarizzare i pagamenti. Dunque 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube. Oltre che di quello ci occuperemo anche delle borse, tema ieri rinviato, e dell'intelligenza artificiale, perché ci sono novità, ne parlavamo anche ieri, dal punto di vista normativo. Guardate, molti agenti di commercio mi stanno dicendo: guardi che io pago, ho la doppia trattenuta IMS, Penasarco, ho la trattenuta alla fonte in ogni fattura. Ma infatti io non me la sono presa con nessuna categoria, ho detto solo che chi scrive, molti autonomi mi stanno dicendo: guardi che io lavorando per le aziende pago tutto perché fatturo. E certo, fino all'ultimo dato, molti mi scrivono: guardi che nel centro nord, essendoci più multinazionali, fatturi sempre, perché la multinazionale, la grande impresa, è chiaro che nella maggior parte dei casi va a fatturare. È diverso per altre, io non voglio fare la lista, poi c'è anche lo sciopero dei taxi, non voglio fare la lista oggi delle categorie. È chiaro che se tu sei una partita IVA, un autonomo, e fatturi a impresa, grandi imprese o imprese normali, nella stragrande maggioranza dei casi fatturi tutto, ma questo lo sappiamo per esperienza, perché c'è una contabilità diversa, perché l'impresa stessa delle volte può avere interesse nel che tu fatturi, perché diventa un costo da scaricare. Il famoso contrasto all'evasione, che si dice anche per i privati: l'idraulico, fammelo scaricare in parte così gli chiedo la fattura. È ovvio che invece lo stesso autonomo che fattura per privati, o non fattura, diciamo che presta un servizio per privati, ha diverse o devo raccontare tutte le segnalazioni che mi sono arrivate in questi anni, professionisti, mondo del commercio e quant'altro? Sì, comunque il 20% dei contribuenti versa il 75% delle imposte. Dunque, fermo restando che le tasse, quando funzionano bene, sono, come dice un ascoltore giustamente, anche un principio di equità. Perché? Perché se immaginiamo che da domani non paghiamo più, nessuno paga più tasse, né io, né gli ascoltatori, nessuno, e mi pago tutti i servizi, allora i redditi medio-alti possono pagarsi la clinica privata, possono pagarsi il taxi quando non scioperano, e possono pagarsi la scuola privata. Il reddito medio-basso o basso la prende solo in quel posto, quindi... cosa che sfugge ad alcuni ascoltatori della serie Io sono io, c'è anche un elemento redistributivo, perché è chiaro che se andassimo a dire ognuno si paga i suoi servizi, bene, e quello che guadagna 1300 euro che servizi si paga? Fermo restando che poi i servizi pubblici che non funzionano, dipende, ci sono decine e centinaia di comuni in Italia in cui funzionano mediamente bene, ci sono ospedali che sono anche un fiore all'occhiello, lascia stare la crisi che si è dovuta alla mancanza di medici e di infermieri, vuoi anche per gli stipendi, sì, lì da aumentare, ok? Allora non mi parlate sempre, sarebbe come se dicessi le generalizzazioni, non funziona niente, ma non è vero, non è vero. Certo che poi ci sono regioni del sud in cui funziona peggio, soprattutto al sud, ma questo vale anche per il mondo del privato. Non è che tutti i bar, tutti i ristoranti, tutti gli stabilimenti balneari, tutti i taxisti siano tutti uguali, tutti gli avvocati, tutti i dentisti, tutti notai, commercialisti ti diano tutti lo stesso servizio. E che cavolo. Dunque, andiamo rapidi con le altre notizie. Mercati finanziari, tanto sapevo che ogni volta che tocco il tema dell'evasione in questo paese, meno 0,60% Milano, 34.000 punti, Parigi meno 0,70, Standard & Poor's più 0,13, Dow Jones in questo momento più 0,16 e Nasdaq invariato, Francoforte meno 0,20%. Per quello che riguarda i mercati, l'Asia chiuso in calo, si guarda molto le tensioni geopolitiche, ha preso un bel calo stamattina Hong Kong, meno 2%, e Shenzhen meno 1%. Ci sono stati realizzi oggi a livello europeo e anche italiano, soprattutto su banche, auto e tecnologici. C'è attesa, visto che parliamo di intelligenza artificiale, per i conti di Nvidia, che ha avuto una crescita stellare in questi anni, che produce i chip più sofisticati per l'intelligenza artificiale. Dicevo, banche e utility, bene Saipem si è aggiudicata 3 nuovi contratti da Total Energies, IP Angola Block 20, controllata da Total Energies, per 3,7 miliardi di dollari per giacimenti petroliferi a Camei e Golfinho, cioè a 100 km al largo delle coste dell'Angola. E infatti il titolo guadagna 3,94%, Unipol più 1,20, Tenaris più 1, Popsondro più 1, Unicredit mezzo punto percentuale. Male invece, oltre ai bancari, Amplifon meno 3,73%, anche se il giudizio resta positivo, Moncler meno 3,60, Recordati meno 3,1, ST Microelectronics meno 2,5, Nexi meno 2,20, Pirelli meno 2, Generali a pubblicato i conti nel primo trimestre, utile netto normalizzato a 1 miliardo e 100 milioni, meno 9%, sarebbe in aumento dell'8%, perché se si facesse confronto con l'anno prima, escludendo la vendita di un immobile a Londra. L'indicatore di solidità di Generali è risalito al 217%, e ha detto poi il responsabile finanziario, Cristiano Borean, ha detto: ci sono 28 milioni di danni da catastrofi naturali in 3 mesi, contro i 10 milioni di euro dei primi 3 mesi del 2023. E poi Borean ha detto: attenzione, Generali non ha più cassa per altre acquisizioni. Titolo però perde l'1,70% come Banca Mediolanum, Interpump 1,5% il calo di Mediobanca, l'1,40% quello di Brunello Cucinelli, Snam meno 1,20% come Campari, Azimut e Stellantis. Oro fermo su livelli record, petrolio a leggero calo, 78,5 WTI, un punto percentuale di calo, 82,90 il Brent, prezzi invariati alla pompa, gas oggi a 33 euro megawattora, un anno fa era 49, e il prezzo dell'elettricità oggi a 94, un anno fa era 106. Ora, a proposito di gas, sono appena usciti i dati dunque delle scorte. Le scorte in Italia hanno superato il 71% di gas, più alte della media europea, che sono al 67%. L'Italia è in seconda posizione per scorte di gas, prima è la Germania con il 71%. Le percentuali di riempimento più alte sono Austria e Ungheria. Terza gli stoccaggi, la Francia è al 56% e quinta dopo l'Austria. E oggi l'Unione Europea ha detto che entro l'anno Roma e altri paesi, cioè Slovacchia, Austria e Ungheria, dovranno chiudere completamente le forniture di gas. Ora l'Unione Europea è già scesa dal 45% di gas russo al 24% nel 2022 e al 15% nel 2023. Faccio notare che le attuali importazioni di gas dalla Russia sono al 2% in Italia, sono al 2% del totale, come ha diffuso il dato, l'ha diffuso Snam Rete Gas, cioè praticamente niente. Il valico fra Treviso e Arnoldstein in Austria. Mazara del Vallo, Trapani, fa praticamente 25 volte 513 milioni di kilowatt. Melendugno, il mitico TAP, fa 10 volte il gas russo, 250 milioni. Cavarzer, Rovigo, fa come Melendugno, il TAP, 250 milioni di gas rigassificato. Piombino, 110 milioni, cioè 5 volte il gas russo. Panigaglia, La Spezia, fa diciamo come l'importazione di gas russo. Noi abbiamo altri 4 approdi, da cui per inciso oggi non è transitato nulla. Nel 2025 si affiancherà anche il rigassificatore galleggiante di Ravenna, quindi insomma non dovrebbe essere un problema il gas russo. Complessivamente nel 2024, tra gennaio e febbraio, abbiamo avuto gas russo per il 5%, 3% di gas Algerino, poi 13% di gas olandese, nord Europa, scusatemi, al passo Gries, 18% dall'Azerbaigian attraverso Melendugno, TAP, 30% da Mazara, quindi Algeria, e 31% di gas dei vari siti liquefatto, gas liquefatto rigassificato. E ad aprire, altra buona notizia, poi vado sul meteo. La quota di energia prodotta in Italia coperta da rinnovabili ha toccato oltre il 50%, e solo un terzo, questa è un'ottima notizia, da fonti fossili, quindi gas, petrolio. E tra l'altro le fonti rinnovabili hanno coperto 51,2%. Pensate che un anno fa, e questo poi lo segneremo, lo ricorderemo, un anno fa la quota era di solo il 36%, già in crescita, perché noi per anni abbiamo raccontato che la quota di rinnovabili in Italia oscillava intorno al 25%, ed era la stragrande maggioranza era idroelettrico. Le rinnovabili vere, cioè rinnovabili altre, fotovoltaico, solare, per anni, prima del Covid, prima dell'invasione russa, viaggiavano al 5% del totale. Adesso, da questo punto di vista, tu hai A, il 50% del totale, e B, una componente molto importante di fotovoltaica, più 19% grazie alla capacità installata, e anche l'idrica più 200%, eolica un po' in calo. Però insomma è vero che non siamo ancora arrivati agli obiettivi del 2030, ma lentamente vediamo quante, alla fine dell'anno, quanti impianti soprattutto fotovoltaici verranno installati. Lentamente si inizia ad andare sopra la metà, e solo un terzo di fonti rinnovabili. Ma guardate, non è solo un tema, è un tema ambientale, ma è anche un tema geopolitico, visto da dove arriva il gas e il petrolio. Vabbè, andiamo sul meteo e poi il primo tema, 349-238-6666 per sms e whatsapp, e quindi redditometro, nuovo redditometro, sì, no, non si capisce.
Focus Economia.
È un mondo difficile, è vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco
Non vi dico gli insulti che stanno arrivando. Allora, due cose le voglio dire, poi passiamo appunto al redditometro. È vero che l'investimento in pannelli fotovoltaici è stato anche agevolato dal super bonus al 110. Io del super bonus al 110 ho detto solo che andava dato solo ai redditi bassi, non ai redditi alti. Non che fosse sbagliato il principio di dare un'agevolazione a chi non può andare in credito d'imposta perché ha pochissimi soldi e non ha nessun credito d'imposta a cui andare. Era giusto, ma andava messo il tetto all'ISE, la dichiarazione, portare la dichiarazione dei redditi. Poi il grosso delle truffe le abbiamo avute sul resto, sugli altri bonus. A qualcuno che mi dice: sei contento che adesso paghiamo il gas americano 3 volte invece di quello russo? A parte il fatto che nella vita esiste anche un principio che non è solo comprare il gas russo, ma vedere che paese è la Russia in questo momento con Putin. Però faccio notare all'ascoltatore che la sua osservazione è batte o confligge con il prezzo del gas al TTF di Amsterdam, che invece è a 33 euro a megawattora. Quindi il gas, quello si ricorda, quello che raggiunse i 150 euro a megawattora, 5 volte il prezzo attuale. Dopodiché è ovvio che la soluzione non è lasciare la quota di gas invariata, è andare verso il maggior numero di rinnovabili. Però porca miseria, guardateli anche i numeri ogni tanto, al di là dell'ideologia dei trolls, della controinformazione magari che fa comodo a Cina e Russia, guardatevi il cavolo di dati ad Amsterdam, è pubblico il dato è pubblico. 33 euro un anno fa, prima della guerra 87, il 23 febbraio, picco toccato il 7 il 26 agosto 2022, chi se lo dimentica, 350 euro. Meglio Putin dei guerrafondai assassini americani. E va bene, perché Putin non è né guerrafondaio né assassino. L'invito è sempre il solito: se sta così male in un paese nella sfera occidentale, c'è una bellissima democrazia che è pronta ad accogliere tutti i suoi commenti e anche le sue critiche eventuali, si trasferisca lì a Mosca. Poi se vuole avere qualcosa di più orientale, c'è anche la Cina. Allora, protesta dei tassisti, parliamo di tasse, perché io adesso ascolteremo che cosa chiedono i tassisti che hanno minacciato 48 ore di sciopero a ridosso delle elezioni. Io non ho capito, me lo dico sinceramente, la critica al governo, perché questo governo mi sembra molto molto morbido con i tassisti. Il decreto Salvini ha inasprito anche la parte che riguarda il Uber. C'è però un problema, e anche qui ogni volta ci caschiamo. Noi abbiamo in Italia un numero di taxi che in media è molto più basso rispetto a quello degli altri paesi concorrenti. Italia un taxi ogni 2000 abitanti, Francia uno ogni 1000, Spagna uno ogni 1000, Parigi ha 90 taxi ogni 10000 abitanti, Madrid ha 48 taxi ogni 10000 abitanti, Roma ne ha 28. Napoli ne ha 25, Milano arriva a 35. Sarà forse per questo che si rischia quest'estate quello che abbiamo visto, cioè file interminabili dei taxi a Fiumicino, Linate, stazione centrale, stazione Termini. Non lo so, perché sembra quasi che il problema non ci fosse in questo paese. L'aliquota dei tassisti, perché me l'avete scritto, proposto, allora. C'è un'aliquota da questo punto di vista, che le dichiarazioni medie dei tassisti sono intorno ai 15.000 euro. C'è anche un motivo fiscale da questo punto di vista, perché sopra i 16.000 euro aumenta la parte dei contributi. Comunque, ne parliamo dopo il traffico.
Focus Economia.
Minuti, iniziamo senza il tappeto perché si è bloccata il mixer, la macchina in regia. Comunque eravamo rimasti, lo so che farà, già una volta ho imitato io gli stacchetti, se volete posso ricimentarmi. Eravamo rimasti per arrivare al redditometro, anche visto che c'è la protesta dei taxi, volevo far sentire anche il presidente di una delle sigle più rappresentative, Uritaxi. Dicevo, il reddito dei tassisti, come ha scritto il Sole 24 Ore l'anno scorso, è intorno ai 1250 euro lordi al mese. Nello specifico c'è stata una differenza, chiaramente col 2020 è crollato il reddito, però a Roma si andava dai 13.200 euro lordi nel 2017 per l'anno ai 12.800 del 2019, mentre Milano è passata dai 19.000 euro lordi del 2017 ai 19.000 lordi del 2019. Bologna è quella dove i tassisti dichiarano di più, 20.000 euro lordi nel 2019. Napoli si è passati da 3.000 a 6.200 euro lordi. Adesso è chiaro che poi c'è che cosa: se tu vai sul regime forfettario, quindi dichiari sotto i 15.000, intorno ai 15.000, perché sopra il reddito annuale da 16.240 euro lordi devi dare sulla parte eccedente un ulteriore contributo del 24%, contributo INPS. E le aliquote d'imposta sul regime forfettario, 5% per nuove attività o 15% negli altri casi. Poi lo so già che mi direte che è impossibile anche a Napoli vivere con 6.275 euro lordi. Lo dico agli amici tassisti, di cui sono un grande cliente, quindi partecipo al vostro reddito, dove avete avuto comunque garanzie del governo sull'Uber. C'è nelle nuove licenze annunciate da Milano e anche da Roma, con diverse modalità, lo abbiamo già spiegato, la ridistribuzione, come prevede la legge, degli incassi nuovi in parte anche su chi ha le altre licenze. Dopodiché è inutile che ci giriamo attorno, perché questo non è un programma di ipocriti. È ovvio che la licenza possa valere 180-200.000 euro con un reddito del genere, non sta in piedi. Adesso sentiamo le proteste, perché diamo parola a tutti, e anche il motivo della protesta. Le proteste hanno avuto anche incidenti, bombe carta, per fortuna la polizia non è intervenuta, a differenza di quanto ha fatto delle volte con gli studenti. Ma Sentiamo anche Claudio Giudici, presidente di Uri Taxi. Al microfono di Sandra Luna. Proteste e Giudici.
I decreti, per come li stanno scrivendo, rischiano di sanare quello che sta succedendo oggi e che va contro la normativa primaria. Le garanzie di servizio pubblico a tutela dell'utenza, la tariffa amministrata, l'obbligo di prestazione, il turno imposto, se i taxi li hanno e gli altri soggetti che faranno comunque attività di piazza non li hanno, si chiama concorrenza sleale questa.
Il timore su Uber è che si liberalizzi l'utilizzo degli NCC, quindi diventano di fatto
un servizio di piazza al pari dei taxi, ma con regole di vantaggio. Quello che stanno facendo stamani, per esempio, andare a 5 volte la tariffa.
Siete invece la questione delle licenze, i bandi che stanno facendo i grandi comuni, voi su questo che ne pensate?
Questo rientra nella normativa primaria prevista dalla legge quadro. Se i comuni ravvedono la necessità di aumentare le licenze, ovviamente avranno un'interlocuzione con le rappresentanze di quei territori in quanto servizio locale. A Roma sono venuto più volte e ogni volta mi sono chiesto: ma se mettessero davvero 1000 taxi in più, ma si paralizza completamente questa città che ha uno stato comatoso della viabilità.
Sì, questo è un altro tema, loro dicono andrebbe rifatta la viabilità, però attenzione, a parità di viabilità è chiaro che più taxi hai prima ti arrivano. L'anno scorso io non riesco a fargli entrare in testa i tassisti. L'anno scorso il problema non era che non si trovavano taxi, e anche all'inizio di quest'anno, perché le strade erano intasate, e lì ci arrivo anch'io, non so scemo come qualcuno mi scrive, ma non si trovavano i taxi anche quando non c'era traffico, perché mancavano fisicamente i taxi, erano tutti presi, non c'era un problema di viabilità bloccata a Roma, a Milano, a Napoli, posti che frequento bene, ma anche a Verona e anche a Bologna non arrivavano i taxi alla stazione, alla fiera, a Termini, a Centrale, a Linate, a Fiumicino no. Lì c'è un'altra diatriba, quelli di Ostia, Fiumicino ci sono sempre. Allora, che è sto redditometro? Giovanni Parente, al di là dei tassisti, buonasera.
Buonasera.
Perché il redditometro lo eliminò Renzi nel 2015, se non ricordo male. Andava a verificare la congruenza tra le mie spese, tenore di vita, mutuo, automobili, e quello che dichiaravo all'Agenzia delle Entrate. Prima domanda, poi ti faccio proseguire dopo il GR24. Funzionò oppure no? Poi facciamo tutti gli altri ragionamenti.
No, non era uno degli strumenti principali adottati nella lotta all'evasione, tanto è vero che i numeri sono progressivamente scesi degli accertamenti effettuati con redditometro o con quello che si chiama più tecnicamente accertamento sintetico. Siamo arrivati da circa 2000-2005 a 352 l'anno scorso, quindi non è assolutamente uno strumento che finora è rimasto prioritario nella lotta all'evasione.
Quindi è importante dire che non stiamo parlando, perché poi è giusto andare di uno strumento che permise chissà quale recupero dell'evasione, ho capito bene Giovanni?
Sì, assolutamente, te lo confermo. Intanto allora, da lì manca la Corte dei Conti, questo non sono io praticamente.
No, vabbè. Allora, da lì andiamo poi invece a capire che cosa prevede il decreto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con tutto un cotè politico, perché Forza Italia e anche la Lega hanno detto: chiedete al vice ministro Leo, noi siamo da sempre contrari a redditometri. Dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
Io non ho ancora capito di cosa parliamo qui a Uno Nessuno 100 Milan. Parliamo di economia.
Ma no, Leonardo, ci sono già Focus Economia e Due di Denari.
È vero, parliamo di sport.
No, c'è tutti convocati.
Parliamo di sesso e bizzarrie.
Ma per quello c'è la zanzara.
Però facciamo una bella rassegna stampa.
Ma no, c'è 24 mattino prima di noi.
E allora noi a cosa serviamo?
Effettivamente
non serviamo a niente.
Beh, adesso non buttiamoci giù così.
Non serviamo a niente. Almeno, visto che non serviamo a niente, almeno ascoltateci.
Nessuno 100 Milan di Alessandro Milan e con Leonardo Manera. Da lunedì a venerdì alle 9 su Radio 24.
Eugenio della Lampada.
Eccomi, Valerio.
Allora, vorrei qualcosa di più smart per la pausa pranzo.
Sì.
La spesa e il delivery. Che mi faccia risparmiare sulle tasse della mia azienda.
Magari in app o card.
Bravo.
Ma Valerio, esiste già. Ticket Restaurant, la soluzione geniale per la deduzione fiscale.
Ah, vabbè, allora vado su ticketrestaurant.it.
Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
Papà, sai che il micio sta sempre sul divano per il climatizzatore Winfree, quello coi buchi?
Beh, si gode il fresco senza i fastidiosi getti d'aria diretti.
Lo mettiamo anche nella mia cameretta? C'è anche la promo!
Acquista entro il 16 giugno Samsung Windfree, l'unico con 21.000 microfori, e ricevi 120 euro in buoni acquisto. Regolamento su samsung.it/windfree ti premia.
4 ottobre 2024. Radio 24 compie 25 anni. E le vostre idee saranno il regalo più bello. Da 25 anni siete voi che ogni giorno ci trasmettete qualcosa di grande. Ma abbiamo altri traguardi da raggiungere. E anche questa volta lo faremo insieme a voi. Continuate ad ascoltarci. Il meglio deve ancora arrivare.
E oggi la mia storia continua con Monge Monoprotein, formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
Monge è partner del compleanno di Radio 24.
Focus Economia.
Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, parente, chiedo al collega del Sole 24 Ore che ci ha spiegato chiaramente che il redditometro fu eliminato, Giovanni, perché non funzionò, lo disse lo stesso Consiglio di Stato, chi era? Non mi ricordo più. La Corte dei Conti, ovviamente. Che cos'è la proposta che è stata pubblicata in Gazzetta e subito ha portato a dei distinguo? Forza Italia ha detto noi siamo contrari, l'ha detto anche la Lega, Romeo ha detto chiedete al vice ministro Leo, e invece Osnato ha detto noi siamo contro l'evasione. Ma insomma, che cos'è sto redditom? Perché il vice ministro Leo dice in realtà noi abbiamo sanato una stortura, perché dopo che Renzi ha eliminato nel 2015, il governo Conte aveva stabilito, aveva abolito Renzi nel 2015, il redditometro, il governo Conte aveva stabilito che bisognasse emanare un nuovo decreto, quindi che cos'è sta roba?
Quindi quel decreto per 6 anni è rimasto in porta, adesso è stato buttato in forma di Leo.
Aspetta che ti sento molto male Giovanni, non so, mi sa ti sei spostato, adesso riprendiamo il collegamento perché è chiaramente disturbato e allora, intanto vi dico anche che cosa hanno dichiarato gli altri. Il capogruppo di Forza Italia al Senato Gaspari ha detto rimettono il redditometro, non credo proprio, e Romeo appunto noi da sempre siamo contrari al redditometro. Interessante anche la battuta di Visco, sono favorevolissimo l'ex ministro al redditometro, strano che lo propongono in campagna elettorale. Abbiamo di nuovo Giovanni Parente, prego Giovanni.
Sì, scusami Sebastiano, scusate ascoltatori, ovviamente dicevo dal 2018 quel decreto non è stato mai emanato, adesso l'ha emanato Leo. Che cosa fa questo decreto? Rifissa gli indici di spesa in base alle quali il fisco può rideterminare eventualmente il reddito del contribuente. Fermo restando che c'è un principio, sostanzialmente non può essere utilizzato questo strumento se il reddito accertato, diciamo, non è superiore al 20% rispetto a quello dichiarato. Sostanzialmente 100.000 euro di reddito dichiarato, faccio questo esempio banale, sì. 120.000 euro l'accertamento. Solo da quella soglia in poi si può utilizzare questo strumento. Il fisco prende queste spese attraverso i dati di ANEL nei suoi database, oppure utilizza le spese medie ISTAT e ricostruisce presuntivamente il reddito del contribuente. Sulla base di questo, appunto, puoi mettere una contestazione, diciamo.
Sì, perché poi il viceministro Leo ha chiarito che già dal 1973 è previsto dall'ordinamento tributario il potere di contestare al contribuente l'incongruenza fra acquisti, tenore di vita e reddito dichiarato, no? Per cui non si tratta di una novità. Tu, se ho ben capito, Giovanni, ti stai dicendo che il decreto stabilisce le soglie di attivazione.
Sì. Sì, esatto, sostanzialmente stabilisce le spese e quindi va di fatto a determinare quelle soglie. Esattamente, è esattamente così.
Quindi non può essere sotto il 20% della differenza tra quanto io dichiaro e quanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, dovrei guadagnare, quindi dichiarare, per mantenere quel tenore di vita, giusto?
Esattamente, sulla base di quanto spendo.
Una domanda forse stupida, anzi mi vengono bene queste, ma perché allora non l'ha chiarito subito Leo? Perché è montata sta bagarre in cui Renzi dice hanno reintrodotto il redditometro loro che sono contro le tasse e Gasparri e anche Romeo prendono le distanze, perché?
Sebastiano, semplicemente per questo è un atto dovuto. Quel decreto andava adottato e è rimasto lettera morta, e c'è il rischio comunque di contestazioni di danno erariale anche nei confronti della stessa Agenzia delle Entrate se non l'avesse utilizzato. Quindi da questo è arrivata la scelta di chiudere quel percorso, e tanto più che questo decreto qui, a differenza del precedente, è un decreto condiviso, perché è stato fatto sentendo l'Istat, sentendo le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, e ovviamente anche il Garante della Privacy va sempre consultato.
Allora sì, e questa è la cosa importante, perché no, io la domanda la facevo sulla comunicazione, bastava che Leo dicesse scusatemi ma noi abbiamo solo messo chiarezza, e poi l'ha spiegato in maniera un po' contorta, e facciamo quello che aveva fatto dal 2018, capito bene Giovanni?
Esattamente, sì, evidentemente qui c'è stato un anello mancante di comunicazione che in qualche modo avrebbe disinnescato questa bomba, sicuramente.
Senti,
bomba
a proposito del fatto che c'è sempre questa possibilità del fisco, il governo adesso ha chiarito col decreto che però non può intervenire se la differenza è sotto il 20% tra dichiarato e quello che tu hai ipotizzato. Molti ascoltatori mi chiedono, vabbè, al di là del fatto che le licenze dei taxi costano 200, 240 mila, 180 mila con quelle dichiarazioni dei redditi, ma come fanno a esserci queste dichiarazioni dei redditi? Questo lo uso come esempio, visto che parlavamo dello sciopero di oggi, e cioè al di là del fatto che a tutti noi sembrano incongrue, nel senso che i 6.000 euro a Napoli nel 2019, non so quanti siano adesso, ma devo dire anche forse i 19.000 euro a Milano, non so, lordi in un anno, non si giustificano col costo delle licenze. E vabbè, ma soprattutto molti di loro sono nel regime forfettario, no? Dichiari 15.000, sotto i 15.000. Ma lì molti mi chiedono, ma come fanno, visto che io pago, ormai quasi tutti noi paghiamo i taxi con la carta di credito, cioè l'accertamento non scatta in questi casi?
Non c'è un accertamento automatico, comunque devi andare a fare dei controlli segmentati sulle singole posizioni. È chiaro che però, ovviamente, con l'utilizzo dei database, dei banchi dati che ci sono, i pagamenti anche con moneta elettronica, chiamiamola così, potrebbero semplificare la vita al fisco e fare appunto degli incroci dei dati tra quanto dichiarato e quanto invece risulta dalle maxi movimentazioni con carta di credito o carta di debito. Però non è, cioè, nel senso, c'è sempre bisogno poi di qualcuno che gli attiva quei controlli e di qualcuno che poi materialmente li fa. Gli strumenti tecnologici sono uno strumento, sono un ausilio, sì, non sono la soluzione del problema.
Serve funzionario. Allora, grazie anche a Giovanni Parente. Dunque, rimane non tracciabile, chi continua a incassare nero e pagare in contanti rimane non tracciabile. Mica tanto, perché invece l'accertamento va a vedere il tenore di vita, il mutuo, la casa, l'automobile e quant'altro. A proposito di mutuo, poi vado sul traffico, non vorrei far cadere una notizia che non c'entra niente col tema del redditometro. Allora, da un lato nel 2023 il numero di compravendite in Italia è calato del 10%, questo segnala, tornano quindi a contrarsi dopo il 2022 col segno più. Questo segnala soprattutto le abitazioni ubicate nelle aree del nord, quasi il 60%. Segnala non un calo dei prezzi necessariamente, ma un calo delle compravendite, a cui delle volte si accompagna, soprattutto se questo calo delle compravendite permane, si accompagna alla fine anche un calo dei prezzi. Però faccio notare che invece dall'indagine oggi pubblicata da Facile.it e Mutui.it, nei primi 4 mesi del 2024 la richiesta di mutui ha segnato un aumento del 17% rispetto ai 4 mesi del 2023. Quindi sembra che ci possa essere un'inversione di tendenza. Perché? Beh, anche perché c'è stato un calo, è cresciuto anche l'importo medio richiesto di quasi il 2%. E analizzando un campione di 200.000 richieste, hanno preso come esempio un mutuo da 200.000 euro, la durata scende un po' da 25 a 24 anni, l'età dei richiedenti arriva a 40 anni, sale un po', l'importo medio richiesto, scusatemi, nei primi 4 mesi è stato a 136.000 euro e il valore medio dell'immobile è leggermente sceso. Vi è stato un calo dei tassi, a questo legano un leggero calo dei tassi, i tassi partono da un TAN al 2,60%, quindi una rata mensile di 570 euro costa, una rata mensile da 570 euro costa 90 euro in meno rispetto alla miglior rata del maggio 2023. Maggio 2023, lo stesso mutuo, stessa miglior rata, avresti pagato 630 euro, adesso ne paghi 570. 90 euro al mese a casa mia fanno 1000 euro. All'anno, anche un po' di più, e condizioni così favorevoli, che per carità sono ancora alti i tassi, ma non si vedevano dal settembre 2022. Sappiamo che i tassi bancari si sono mossi già prima, in qualche modo scontando i tagli futuri della BCE. Traffico.
Focus Economia.
Adesso ultimo tema, affrontiamo in parte. Da un lato l'avevo annunciato ieri, nuovi record a Wall Street, l'oro a massima, $2,450 l'oncia. Ricordo che la settimana scorsa abbiamo avuto praticamente 18 borse ai massimi storici, oltre all'America che un po' ha ritracciato, e poi Milano che è ai massimi dal maggio del 2008. Poi arriveremo anche all'intelligenza artificiale, perché tra il successo delle borse non è un caso che vi sia anche Nvidia e quant'altro e i grandi titoli dell'intelligenza artificiale. Però Alessandro Platerotti, non ti do lo stacchetto oggi perché è martedì e ieri era lunedì e domani sarà mercoledì. Alessandro Platerotti, che ha l'appuntamento con Dietro la Notizia ogni lunedì, buonasera.
Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori.
La domanda è molto semplice. Come mai l'oro è, una volta quando c'era il vecchio mondo, come lo chiamo io, avevi almeno poche certezze, ma le avevi. Se le borse calano perché c'è incertezza economica, aumenta l'oro. Se le borse crescono perché c'è fiducia nell'economia, nel futuro, l'oro cala. Qui aumenta sia l'oro che le borse. Allora?
Allora perché? Perché come tu dici spesso, ormai viviamo in un mondo, in un mercato che si muove su basi puramente finanziarie e non economiche. Allora le due tendenze sono collegate, per quale motivo? Allora andiamo a guardare, cominciamo dalla borsa, tu sai che l'Europa va un po' al traino degli Stati Uniti, quindi un po' il riferimento è quello. Allora in America il grande rally, la grande liquidità sembrava orientata tutta verso le aspettative sui tassi di interesse, si pensava a un taglio imminente, poi ci sono questi stop and go. Oggi per esempio uno dei governatori della Fed ha detto no, bisogna aspettare più dati, quindi come vedi si è raffreddata la spinta, oggi sono sostanzialmente piatti gli indici. Però allora uno dice ma che cosa sta succedendo? E quindi torniamo al discorso che facevi anche sui mutui, i tassi di interesse. Finché l'America tiene i tassi di interesse a questi ai livelli attuali, record, il denaro se ne va dai paesi emergenti, cioè i grandi fondi speculativi, i fondi di investimento, gli hedge fund, spostano il denaro dall'Asia, dove il denaro rende meno, valute asiatiche, tassi più bassi, e lo portano in America. Questo alimenta naturalmente un enorme flusso di capitali, cioè quella liquidità in più che vediamo oggi sui mercati è liquidità che viene sottratta ai paesi emergenti, in primis alla Cina. grosso problema dei cinesi. Qui cominciamo ad arrivare alle questioni.
Quindi, primo aspetto, diciamo, tu hai in questo momento un minor drenaggio, diciamo così, dei paesi emergenti come investimenti, a partire dalla Cina, dove sono crollati gli investimenti esteri, certo.
Bravissimo, ma un po' dappertutto, ma soprattutto investire in valute dei paesi emergenti,
sì, certo.
Perché avendo tassi più bassi non rendono abbastanza, quindi il denaro se ne va. Questo compromette l'economia asiatica, come stiamo vedendo dal rallentamento un po' generale, però questa è la logica speculativa, quindi il denaro è di qua. A questo che cosa si aggiunge? Effettivamente dati molto buoni americani sulla ripresa dei consumi, sai che in America 2/3 del PIL li fanno i consumi, sì. Quindi è ovvio che quei dati positivi che sono arrivati hanno alimentato ulteriormente questa spinta, ma dipende molto dai tassi, non tanto dai veri fondamentali economici. Veniamo a loro. Loro che cosa succede? La Cina, crisi immobiliare, gli americani che investono meno, i cinesi stanno comprando oro a piene mani, a tonnellate, ogni trimestre. Lo comprano sia come investitori individuali, cioè dicono la casa non rende più, l'America mi sta addosso con le sanzioni, dove investo? Compro oro, quello che noi lo chiamavamo bene rifugio. Certo. Per loro è diventato un bene di investimento e rifugio. Quindi abbiamo una componente di investitori normali, individuali, che comprano oro, e poi abbiamo la banca centrale. Per quale motivo? E qui spieghiamo anche i rally dell'oro, perché negli ultimi trimestri sono le banche centrali che stanno facendo il traino. Se andiamo a guardare gli ETF, ovvero i derivati sull'oro, stanno crollando dappertutto, quindi è cambiato il mix degli acquisti. Si compra le banche centrali, la Cina e le altre banche centrali asiatiche comprano oro perché? Per quello che ti ho detto prima, perché gli si stanno svalutando le loro monete. Le loro monete si svalutano per effetto proprio del trasferimento di denaro, per sostenere gli equilibri finanziari sono costretti a comprare oro. Con un motivo in più, le tensioni geopolitiche. Il rischio di sanzioni, congelamento di asset, come è avvenuto con la Russia, beh, visto l'asse Russia-Cina che sembra essersi rinsaldato. Allora, qual è l'unico modo per proteggere un asset investito? Quello di comprare oro, perché in questo senso te lo puoi tenere nella custodia nazionale e non rischi che l'America te lo possa congelare.
Quindi, se ho ben capito, in estrema sintesi, le borse vanno bene, soprattutto quelle di area dollaro e anche per riflesso quelle europee, perché i tassi di interesse sia dell'euro, quindi il costo del denaro, che del dollaro sono alti. Abbiamo visto la Cina tenerli bassissimi, la Cina ha il problema opposto, la Cina ha il problema di stimolare l'economia. E quindi, da che mondo è mondo, tu compri la valuta dove che rende di più, in questo caso dollaro e euro. Com'è che compri la valuta che rende di più? Puoi comprare debito, obbligazioni, ma puoi anche comprare azioni. O anche compri solo la valuta, quindi, e questo spiega
il caso valutario, no?
Come il caso valutario, diciamo, o comunque compri azioni di quel paese. Dopodiché è vero che i dati economici, sia dagli Stati Uniti, in parte anche dell'Europa, non hanno risentito, come molti temevano, degli aumenti dei tassi di interesse. Quindi i consumi americani stanno andando,
c'è un senso di ripresa, ma soprattutto gli utili aziendali.
Gli utili aziendali sono andati benissimo. Stessa cosa non possiamo dire dei grandi colossi cinesi nell'immobiliare, per esempio, e da lì si spiega il flusso che prima andava verso i paesi esteri, paesi emergenti, scusatemi, verso Stati Uniti e anche borse europee. Poi c'è il tema dell'oro, dove da un lato in Cina, non solo, ma soprattutto in Cina, viene usato dai privati come investimento, come protezione, visto che la casa ormai è a rischio, e poi la banca centrale, come ricordavi tu, vuole tante riserve.
Esattamente. Parte nello scacchiere geopolitico.
Nello scacchiere geopolitico per poterle usare nel caso il blocco di asset.
Non a caso le banche centrali che comprano di più in assoluto l'oro in questo momento sono la Russia, la Cina, l'India, tutti non allineati.
Sì, potrebbe anche esserci un po' un modello Bretton Woods, diciamo, prima di Bretton Woods, che quell'oro lì poi ti permette di tenere anche salda la tua valuta, cioè non c'è più l'ancoraggio delle valute all'oro, ma sappiamo che poi l'oro può essere venduto quando serve anche per fini di riequilibrio valutario, oltre che, come dici tu, essere un asset non sanzionabile, perché non è sanzionabile, l'oro appunto non ha un nome, un cognome, una sede fisica. Grazie Alessandro Platerotti, mi collego a questo, ma solo per salutarlo e ringraziarlo, poi approfondiremo domani, con l'amministratore delegato del Forum della Pubblica Amministrazione Gianni Dominici. Buonasera, dottore.
Buonasera a voi. Sì.
Perché noi stiamo attendendo i conti di Nvidia, il colosso, quello che produce i chip per l'intelligenza artificiale. Mi dica solo il titolo, poi domani la riprendo. Voi avete fatto una stima sull'impatto che potrebbero avere i vari sistemi di intelligenza artificiale, visto che la legge europea è la prima al mondo ha disciplinato lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'uso dei sistemi, ben venga, e poi domani ne parleremo. Mi dica solo il titolo: che impatto avrebbe sui dipendenti pubblici italiani?
Alto se non gestito, cioè noi abbiamo stimato che circa il 60% dei dipendenti italiani saranno pubblici, saranno esposti all'intelligenza artificiale. Fondamentale quindi è in qualche modo gestirla, mitigarla, in modo tale che sia un'opportunità in termini di nuovi lavori, di nuove competenze, e non una minaccia in termini di, diciamo così, posti di lavoro messi in discussione, che comunque noi abbiamo stimato. Noi stimiamo il 12% dei lavoratori pubblici possono essere in questo momento sostituiti da sistemi di intelligenza artificiale. Parliamo di 220.000 dipendenti.
Senta, la battuta è facile, visto che ho iniziato il programma sulla lotta all'evasione che serve per tutti i servizi pubblici, ma l'intelligenza artificiale va a sostituire quelli meno efficienti, perché a quel punto avremo la ola tra gli ascoltatori che pagano le tasse e quindi hanno diritto anche di pretendere un servizio efficiente, o no?
No. Va a sostituire quei lavori che sono ripetitivi a bassa specializzazione, questo va a sostituire, questo non è una questione di merito, c'è qualcuno che se lo merita di più e qualcuno di meno, è una questione di mansioni e di task, diciamo. Quindi quelli più ripetitivi ovviamente sono più facilmente sostituibili, però sono molto impattati anche quelli dirigenziali, lì bisogna governarla, cioè fare in modo che
Governare è la parola che più mi piace, e domani ripartiamo da qui con lei, dottor Dominici, anche perché ci sono delle dichiarazioni del ministro Zangrillo che riguardano proprio i nuovi contratti, ma con lei parleremo della sfida della pubblica amministrazione, sfida, opportunità o anche rischio. Ci sentiamo domani dalle 17 in poi.